Noi proseguiamo con la nostra serie di collegamenti, ci spostiamo alla Biblioteca Cantonale di Locarno, dove domani e dopo ci saranno le giornate di incontri internazionali organizzati dalla Fondazione Max Horkheimer, dal titolo Potere e Pregiudizio, Xenofobia e Filosofia, a cura del filosofo Nicola Emery, docente di filosofia e di estetica all'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana, e anche lui a sua volta fra i relatori. Buonasera. Nicola Emery, buonasera.
Buonasera. Buonasera, mi sente?
Sì, la sentiamo molto bene. Allora, quella che proponete, dicevamo, una serie di incontri, di riflessioni su un tema di assoluta attualità che, insomma, partendo dalla teorica critica, pone sotto i riflettori la discriminazione di genere, di specie e di razza. Noi fra pochissimo proseguiremo la conversazione con alcuni fra i relatori e altri ospiti, ma ci può dire qualcosa di più per cominciare sulle intenzioni di questo appuntamento?
Ma l'attualità del tema è evidente, no? Potere e pregiudizio. Basti pensare che nel momento in cui venne eletto Trump, il New Yorker titolò: la scuola di Francoforte aveva capito tutto, i maestri dell'inganno trionfano. E è un titolo, questo, I maestri dell'inganno, che riprende appunto il titolo di un celebre libro di Leo Löwenthal, un esponente della scuola di Francoforte, e che ci fa ben capire come sia aderente la critica del pregiudizio sviluppata nell'ambito della teoria critica, ossia della scuola, cosiddetta scuola di Francoforte, sia aderente all'attualità e ne abbia interpretato o fornisca degli strumenti critici per capire appunto l'invasione, no, di campo del pregiudizio e dunque anche della xenofobia, per alimentare la paura di cui si servono appunto i maestri dell'inganno. Hanno dunque i poteri reazionari che alimentano una concezione dello Stato, come dire, sostanzialistica, nazionalistica, e che, visto dagli esponenti della teoria critica, appunto, la vediamo come una istanza regressiva, no? Una regressione storica verso il nazionalismo. Questo è il tema, insomma, e penso che sia importante discuterlo e anche capire come la teoria critica possa fornire degli strumenti per, ancora una volta, per parlare, pensare, tentare l'inclusione, no? Un grande tema, un grande progetto, quello inclusivo, che non deve ovviamente riguardare solo lo straniero, nel senso appunto come oggi lo si potrebbe intendere a partire dai fenomeni migratori, quanto anche evidentemente l'altro, il diverso in genere, tema questo che è già presente nella teoria critica, no? L'inclusione dell'altro, non solo dunque può essere l'emarginato in genere, oppure il diverso, oppure tutto il problema dell'omofobia è già sviluppato anche in nuce in alcune pagine della teoria critica, come pure la critica della discriminazione nei confronti dell'animale, no?
Certo.
Lo specismo.
Grande sfida poi è il passaggio dal simbolico al reale, al concreto. Diversi i relatori, come dicevamo, c'è anche Nicola Emery qui con noi, ma c'è anche Alessandro Dallago, noto sociologo. Buongiorno. Italiano, che ha insegnato sociologia e sociologia della cultura a Milano, Bologna, Genova, all'estero, soprattutto a Genova. Buonasera.
Buonasera.
Allora, parlavamo di pregiudizio, certo un pregiudizio che condiziona la nostra percezione del mondo in società, termine contenuto anche nel titolo del convegno. Se la sociologia, così per definizione come disciplina, deve liberarsi da qualsiasi forma di senso comune, la società che si ritrova a indagare può esserne, diciamo così, contaminata. Allora mi piacerebbe iniziare così con lei, provando a capire perché, come si forma un pregiudizio, che cosa lo alimenta.
Ma guardi, io direi che il pregiudizio oggi funziona attraverso una serie di meccanismi retorici, ma prima ancora meccanismi di pensiero, che fondamentalmente obliterano, nascondano la realtà e la travestono secondo alcuni slogan. Le faccio un esempio molto banale. Io mi occupo nella relazione, parlerò soprattutto del rapporto, diciamo, del senso comune della nostra società con le migrazioni e quindi col tema dell'invasione, eccetera, eccetera. In questi ultimi anni, in circa 10 anni, sono annegati 30.000 migranti nel canale di Sicilia, cioè tra le coste della Tunisia e le coste della Sicilia. Parlo solo del Mediterraneo centrale, quindi non parlo né del Mediterraneo occidentale tra Spagna e Marocco e neanche dell'Egeo, dico solo sulle coste vicino, diciamo, ai tratti di mare tra la Sicilia e la Libia e la Tunisia, sono morte 30.000 persone. Questo è un dato che non viene neanche preso in considerazione, cioè non esiste, voglio dire. Si tratta di una strage inaudita, no? Che è così, è apportata quasi di vista, no, da chi fa il bagno sulle spiagge del sud Italia durante l'estate, eccetera, e che non suscita in realtà, se non in ambienti molto marginali, nessun tipo di emozione. Contemporaneamente il profugo, che fino a ieri era la figura del bisognoso, di chi scappa dalla guerra, dalla fame, dal conflitto, eccetera, è considerato una minaccia, cioè c'è una radicale inversione, diciamo, dell'evidenza e della logica dell'evidenza, il che mi spinge a pensare che ormai il pregiudizio, voglio dire, consiste in una sorta di in un sistema di giudizi alterati, no? Che capovolgono la realtà, ne nascondono alcuni pezzi, e questa è in relazione a una serie di meccanismi che secondo me hanno a che fare soprattutto con l'opinione pubblica contemporanea.
Dunque, di questa dialettica fra noi e loro, tra amico e nemico, insomma le varie forme di antagonismo, di conflitto, la sociologia in fondo si è sempre occupata sin dalla sua nascita, ma oggi come si confronta quella che potremmo definire la sociologia tradizionale con questi temi? Detto in altre parole, quale apporto è in grado di fornire al dibattito attualmente la sociologia?
Ma guardi, io le dico la verità, sono abbastanza critico nei confronti delle scienze sociali contemporanee, perché e anche della sociologia, nel senso che molto spesso il lavoro che viene fatto, che è anche utilissimo per l'amor di Dio, penso in particolare alla cosiddetta scienza dell'immigrazione, no? che riguarda sociologia, statistica, demografia, eccetera, fondamentalmente si occupa di calcolare, di quantificare la realtà utilizzando dei concetti che spesso sono pure metafore un po' scomposte. Non so, penso alla parola flusso, ai flussi migratori, no? Come se si trattasse di cascate d'acqua, quando invece stiamo parlando di esseri umani. Ma secondo me la capacità interpretativa, che invece appunto la teoria critica rivendicava come parte, come elemento fondamentale di una scienza sociale contemporanea, la parte interpretativa, cioè soprattutto quella che mette in relazione, voglio dire, noi gli altri, e che scava anche sui meccanismi profondi di identificazione, di aggressione, se vogliamo, tutto questo è abbastanza secondario, cioè abbastanza disperante in realtà la situazione delle scienze sociali contemporanee, soprattutto in relazione a dei meccanismi di specializzazione in cui poi si viene a perdere l'elemento essenziale.
E benvengono dunque incontri come quello che vi stiamo raccontando, che sono l'occasione anche per riflettere attorno ai temi partendo dalla teoria. Prima di salutarci però, Alessandro Dall'Ago, mi piacerebbe concludere così, chiedendole fra 20 anni che ne sarà della migrazione secondo lei, o meglio come la ricorderemo?
Guardi, è difficile dirlo. La mia impressione è che questi fenomeni sono destinati, innanzitutto va detto che sono da un certo punto di vista meno drammatici dal punto di vista quantitativo di quanto si pensa. Il loro impatto è fondamentalmente un impatto mediale, cioè poi in realtà voglio dire i nostri cittadini europei in che misura soffrono per le violenze dei migranti, questo devo ancora capirlo, ma il problema è che, per quanto magari non rilevanti come si pensa, sono comunque fenomeni stabili, destinati ad aumentare, soprattutto perché in una situazione di instabilità internazionale, di guerra, di povertà, io parlo soprattutto dell'Africa, eccetera. E quindi io penso che tra 20 anni, io non vorrei, o io temo fortemente che ci ritroveremo a ragionare in questi termini, a meno che, ma io non dubito fortemente, non ci siano, diciamo, dei meccanismi, soprattutto in Europa e altrove, di riequilibrio di questo senso, diciamo, che capovolge il mondo reale, per cui i poveri e gli sventurati sono considerati minacce per la nostra società. Ma credo che tra 20 anni saremo più o meno, temo purtroppo, a discutere ancora in questa chiave.
Alessandro Dall'Ago, io la ringrazio davvero per essere stato con noi. Ricordo, lei è sociologo, interverrà sabato pomeriggio al convegno Potere e Pregiudizio, Xenofobia e Filosofia alla Biblioteca Cantonale di Locarno. Grazie, buona serata.
Arrivederci.
E ringrazio anche Nicola Emeri, che è stato con noi e ci ha proposto una doverosa introduzione all'appuntamento. Grazie.
Arrivederci.
Ci stiamo occupando questo pomeriggio del convegno Potere e Pregiudizio, Xenofobia e Filosofia, a cura del filosofo Nicola Emeri, che inizia domani e durerà 2 giorni alla Biblioteca Cantonale di Locarno. Dalla nostra prima parte di conversazione è emerso che oggi le scienze sociali faticano a interpretare il mondo contemporaneo, e noi proseguiamo su questi temi perché nel programma ritroviamo anche una tra le voci filosofiche più presenti nel dibattito pubblico internazionale, sia accademico sia mediatico, Donatella Di Cesare. Buonasera, benvenuta.
Buonasera.
Ricordo che lei si è occupata di temi politico-esistenziali, studiando di recente la violenza nelle sue diverse forme, è professore di filosofia teoretica presso l'Università Sapienza di Roma e di ermeneutica filosofica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Stranieri residenti, una filosofia della migrazione è il titolo del suo intervento che terrà al convegno e anche titolo di una sua recente pubblicazione edita da Bollati Boringhieri. Nell'introduzione al libro lei dice che riflettere sulla migrazione vuol dire anche ripensare lo Stato. Partiamo da qui allora, che cosa intende?
Ma intendo che, diciamo, secondo me lo scontro epocale che noi viviamo è lo scontro tra i migranti e lo Stato, e quindi io ho focalizzato l'attenzione proprio su questo scontro. Io credo che uno dei grandi problemi, sia nel dibattito pubblico ma anche nella riflessione filosofica, è che noi assumiamo la prospettiva del cittadino, che è una prospettiva statocentrica, quindi vediamo la migrazione dal punto di vista dello Stato-nazione, e la migrazione viene vista come una sorta di devianza, e qualcosa, diciamo, che porta scompiglio all'interno dell'ordine mondiale. Dunque il migrante è il fuoriluogo, che è di troppo proprio perché fuori luogo o senza luogo, e dunque il migrante, a mio avviso, smaschera lo Stato. Perché smaschera lo Stato? Beh, perché un po' ci fa vedere che lo Stato-nazione, che per noi è diventato ormai un fenomeno quasi naturale, in realtà è un fenomeno storico ed è una forma politica che va disgregandosi e che costituisce ormai un problema.
Abbiamo fatto accenno dunque alla necessità del rinnovarsi per le discipline che osservano la contemporaneità. Lei nel suo libro delinea una filosofia della migrazione. Quali sono i presupposti di questa filosofia?
Ma per me il presupposto è mettere proprio al centro il migrante, anzi quello che io ho chiamato lo straniero residente, perché in fondo anche la filosofia non ha riconosciuto, possiamo dire, al migrante diritto di cittadinanza. Solo di recente si è aperto un dibattito, la filosofia, se pensiamo anche grandi teorici della giustizia, già Rawls ma anche Walzer, che è il primo poi a riflettere sulla migrazione, vedono la migrazione, appunto, come dicevo prima, come una devianza o addirittura un fenomeno di cui non è necessario occuparsi. A mio avviso invece occorre, io ho provato a delineare per la prima volta una filosofia della migrazione dove al centro è quello che chiamo lo straniero residente, che è una figura insieme antica e nuova, perché in fondo stranieri residenti siamo tutti e dobbiamo riconoscerlo nella globalizzazione, ormai nell'esilio planetario, ed essere stranieri residenti vuol dire anche riflettere sul che cosa significa abitare, che cosa significa appunto risiedere. Abitare non vuol dire stabilirsi, non vuol dire installarsi, non vuol dire fare corpo con la terra e soprattutto identificarsi con il luogo in cui si è. Io credo che proprio questo punto sia decisivo anche nel dibattito pubblico, perché un nuovo razzismo, quello che si può definire anche un criptorazzismo, passa proprio da qui, dall'idea che e ci sia un possesso del luogo e che attraverso questo possesso io come cittadino possa escludere gli altri e respingerli.
Donatella Di Cesare, per spiegare proprio questa figura, quella dello straniero residente, lei percorre un cammino a ritroso, le cui tappe sono Atene, Roma e Gerusalemme. Ci può spiegare questo concetto e questo espediente?
Sì, diciamo che sono tre modelli politici. Il modello di Atene è il modello che noi assumiamo molto spesso, tra l'altro magari senza saperlo, anche inconsapevolmente. Il modello di Atene è il modello dell'autoctonia. Che cosa vuol dire autoctonia? Vuol dire la rivendicazione del luogo. Io sono nato qui e dunque non solo ho diritto di abitare qui, ma come dicevo prima ho anche diritto di escludere gli altri, perché c'è l'idea della proprietà della terra, della proprietà di quel territorio, del suolo. E questo mito, perché è un mito dell'autoctonia che troviamo per esempio naturalmente anche in Platone, non si trasferisce a Roma. Roma è la città dell'impero, della cittadinanza aperta, dove può essere cittadino romano anche chi per esempio abitava, non so, in un villaggio della penisola iberica o in Palestina. Quindi già il modello di cittadinanza dell'impero romano è un modello molto più aperto e molto più flessibile. L'altro, il terzo modello, che è molto importante per me come punto di riferimento, è quello di Gerusalemme, intesa non soltanto come città celeste, ma città invece molto concreta come forma politica, dove appunto invece lo straniero è protagonista e straniero residente è proprio la traduzione dell'ebraico ger. Il riferimento è a un versetto secondo me bellissimo di Levitico dove si dice la terra è inalienabile e voi siete qui gerim vetoshavim, che vuol dire appunto stranieri residenti, cioè siete ospiti presso di me. Io credo che questo punto sia oggi importantissimo, perché molti cittadini pensano a torto che essere cittadini significa essere proprietari di una parte del territorio statale, quindi avere il diritto di escludere e di respingere.
Stranieri residenti, una filosofia della migrazione, il titolo dell'ultima pubblicazione di Donatella Di Cesare, filosofa, una pubblicazione uscita per Bollati Boringhieri, verrà presentata, e Donatella Di Cesare sarà a Locarno, alla biblioteca cantonale di Locarno, sabato pomeriggio per il convegno Xenofobia e Filosofia, o meglio Potere e Pregiudizio, Xenofobia e Filosofia. Io la ringrazio davvero molto per essere stata con noi, le auguro una buona serata, un buon lavoro.
Grazie a voi.